Benvenuti a Qubit, il podcast originale di Nature Italy che vi condurrà in un viaggio avventuroso nel mondo delle tecnologie quantistiche per scoprire le loro reali potenzialità, ma allo stesso tempo mettere in guardia da possibili idee sbagliate e falsi miti intorno alla parola quantum. Ci proponiamo in questo podcast di fornire le informazioni necessarie per navigare e analizzare criticamente le notizie riguardanti le tecnologie quantistiche, che a volte sono di proposito clamorose e che rischiano di creare un divario troppo grande ed essenzialmente poco utile tra quello che viene dichiarato e la realtà dei fatti. Ogni settimana ospiteremo esperti da accademie e aziende, ma anche editori ed investitori, per capire realmente quali sono le potenzialità ed i limiti di queste tecnologie. Inizieremo capendo cos'è e che cosa compone un computer quantistico, per poi ampliare il nostro campo di azione e scoprire tutte le diverse tecnologie quantistiche. Parleremo con professori ed esperti di informatica quantistica, analizzeremo cosa c'è dietro questo cosiddetto hype, per poi addentrarci nel cuore del nostro podcast, parlando con aziende attive nel campo dell'energia, della finanza, della medicina, che stanno innovando in questa direzione. Questo è Qubit. Confrontandosi con la fisica quantistica, può capitare di sentirsi spaesati. Il premio Nobel per la fisica Richard Feynman sosteneva che nessuno la capisce fino in fondo. La fisica quantistica ha portato non solo un'innovazione da un punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di vista concettuale. Negli ultimi decenni, infatti, i progressi in questo campo sono stati strabilianti, tanto che oggi uno degli obiettivi dei fisici quantistici è quello di costruire macchine con una potenza di calcolo estremamente più grande di un semplice processore classico, per intenderci il nostro smartphone o il laptop da dove lavoriamo. Stiamo parlando dei computer quantistici, ed è qui che arriva la prima premessa importante. Per capire di cosa si tratta, dobbiamo essere disposti a cambiare completamente il nostro punto di vista. Ma quindi, qual è la differenza che fa la differenza? Ecco, la fisica classica descrive il comportamento di oggetti macroscopici, ad esempio una palla da rugby. La fisica quantistica invece descrive il comportamento di oggetti infinitamente piccoli, ovvero atomi e particelle subatomiche. La fondamentale differenza è ovvia. Nella prima abbiamo una palla, quindi possiamo, se lo tiriamo in aria, possiamo sapere la sua traiettoria e la sua posizione. Mentre nella seconda la nostra palla diventa un elettrone, e qui le cose si complicano, perché secondo i principi della meccanica quantistica non siamo più in grado di conoscere esattamente la posizione e la velocità, che quindi per l'appunto diventano probabilità di trovare un elettrone in una certa posizione. Diventa tutto incerto. Capiamo bene quindi che se costruisco due processori, uno basato sulla meccanica classica, uno sulla meccanica quantistica, essi saranno fondamentalmente diversi. Per dirlo in altre parole, un processore quantistico non è semplicemente un computer normale ma più potente. Non è un'evoluzione, bensì qualcosa che va a complementare quello che già abbiamo. Per fare un paragone un po' tirato, possiamo pensare ad una macchina e ad una barca. Per raggiungere il Marocco partendo dalla Spagna non è solo diversa la durata del viaggio, ma sono due viaggi che avvengono in modo completamente diverso, su superfici completamente diverse, proprio perché intrinsecamente diverso è il funzionamento dei mezzi utilizzati. Lo scopo di questo podcast non sarà quello di trattare esaustivamente la fisica dei computer quantistici, però dobbiamo senza dubbio capire di cosa si tratta e da cosa è composto un computer quantistico. Lo faremo in modo semplice e diretto, definendo alcuni dei concetti che rappresentano i mattoni fondamentali di un computer quantistico: i qubits, il concetto di sovrapposizione e il concetto di entanglement, intreccio, quello che Einstein chiamava spooky action at a distance. Per capire questa differenza, ho invitato oggi qui su Qubit Sabrina Maniscalco, professoressa di fisica quantistica presso l'Università di Helsinki, nonché CEO di Algorithmic, una startup che sviluppa algoritmi quantistici per le scienze biologiche.
I computer quantistici manipolano l'informazione quantistica sotto forma di qubit, quantum bits. Un quantum bit è un sistema quantistico e lo stato di un sistema quantistico è formalmente descritto da un vettore che può essere quindi sommato ad un altro vettore producendo un altro stato legittimo. Possiamo in maniera intuitiva pensare ai colori. Se chiamiamo o se consideriamo tre colori primari come giallo, rosso e blu e li consideriamo come i tre stati base per il colore di un sistema quantistico, allora qualsiasi loro combinazione produce un nuovo colore e quindi un altro stato di colore che è perfettamente legittimo. E dunque è vero che un qubit può essere sia acceso che spento, diciamo, quindi sia 0 che 1, ma può anche essere in tantissimi altri stati, che sono quelli ottenuti combinando i due stati di base in tutti i modi possibili.
Con l'analogia dei colori possiamo capire come il qubit si differenzia dal bit, l'unità di manipolazione dell'informazione dei computer classici. Appunto, se abbiamo dei colori tipo il giallo e il blu, possiamo mescolarli e ad avere un verde, però modificando le quantità di giallo e blu andiamo anche a modificare il tipo di verde che otteniamo. Quindi è vero, possiamo avere un qubit che è o tutto giallo, o tutto blu, oppure un'infinità di sovrapposizioni intermedie. E qui entra in gioco il secondo fattore, la sovrapposizione.
E questa idea, anzi questo fatto in realtà, è proprio, possiamo esprimerla dicendo che qualsiasi combinazione di 0 e 1 è uno stato ammissibile del nostro qubit ed è chiamato sovrapposizione. La sovrapposizione quantistica rappresenta un'incredibile risorsa ed è proprio questo che rende la fisica quantistica ricca di potenzialità e fornisce veramente delle nuove leve per modi più potenti di elaborare dati, di comunicare e di processare dati.
Essenzialmente, quindi, il fatto di poter sovrapporre degli stati fondamentali e ottenerne un'infinità di nuovi è strettamente relazionato alle capacità di un computer quantistico di effettuare, ad esempio, calcoli paralleli oppure di avere una velocità di esecuzione dei calcoli estremamente maggiore ai computer classici. Però come si sfrutta questa sovrapposizione e quali sono i limiti, diciamo, che dobbiamo tenere in considerazione?
In realtà dobbiamo stare un po' attenti perché cercando di semplificare a volte si possono dare le impressioni sbagliate. Dunque, affinché un computer quantistico sia utile, dobbiamo a un certo punto ottenere un risultato, cioè dobbiamo misurare, dobbiamo osservare e dobbiamo in qualche modo leggere il computer quantistico per capire qual è il risultato dell'algoritmo. Quando si esegue una misura su un sistema quantistico, tutte le caratteristiche quantistiche vengono però distrutte, compresa la sovrapposizione. E quindi ogni volta che noi osserviamo, misuriamo un qubit, otterremo sempre o 0 o 1 con una certa probabilità. Quindi la probabilità di misurare 0 o 1 è legata a dei numeri che chiamiamo ampiezze associati agli stati di base. Quindi in genere nei calcoli dei computer quantistici gli scienziati in qualche modo trovano un modo di coreografare l'interferenza e dunque aumentare la possibilità di ottenere, chiamiamola, la soluzione giusta ed eliminare quelle sbagliate. Quindi non si tratta semplicemente di provare tutte le risposte possibili in una sola volta in parallelo. La parte difficile è proprio dirigere la coreografia senza conoscere in anticipo il percorso giusto nella risposta giusta.
Quello che dice Sabrina essenzialmente si potrebbe riassumere in fare amicizia con l'incertezza, fare amicizia con le probabilità, immedesimarsi, inserirsi in un mondo dove nulla è completamente certo al 100%, ma ci sono solo delle probabilità di avere un risultato piuttosto che un altro, ed orchestrare, cercare di modulare queste probabilità per ottenere una computazione, un calcolo per calcolare dei risultati. Ora abbiamo capito cos'è un qubit e che questo qubit può avere diversi stati che possono essere sovrapposti tra di loro. Queste due cose non bastano per poter far sì che un sistema quantistico riesca ad effettuare dei calcoli. Occorre un altro ingrediente fondamentale che è l'entanglement, ovvero intreccio. E questo fenomeno appunto entra in gioco quando abbiamo più qubit a disposizione che interagiscono tra di loro.
Due o più qubit possono essere correlati tra loro e chiamiamo correlazioni le relazioni tra sistemi fisici. E l'entanglement è proprio una correlazione che può stabilirsi esclusivamente tra sistemi quantistici. In quel caso, i sistemi, per esempio due qubit, si dicono entanglement, ovvero come dicevi tu, ingarbugliati. Quando questo accade, non è possibile considerarli separatamente come distinti. In qualche modo perdono la loro identità e dobbiamo considerare il loro stato composto come uno stato unico, in maniera simile a quello che abbiamo fatto per un singolo qubit. E in conseguenza, non possiamo investigare sperimentalmente lo stato di uno senza disturbare anche l'altro, perché sono una cosa sola. E in altre parole, i risultati che otteniamo dalle misure su uno dei qubit influenzano anche l'altro, quindi sono correlati. Questa correlazione speciale può rimanere intatta tra sistemi quantistici, a prescindere dal tempo che passa o dalla distanza spaziale. E questo era proprio quello che Einstein trovava difficile da digerire in qualche modo. Ci si aspetta che l'entanglement nel contesto delle tecnologie quantistiche si riveli un ingrediente fondamentale. Sappiamo, già, abbiamo già indicazioni del fatto che questo è così e che sia una risorsa per gli algoritmi che girano nei computer quantistici. E infatti è il motivo per cui ad ogni qubit aggiunto la capacità di informazione di un dispositivo quantistico aumenta esponenzialmente, mentre l'aggiunta di più bit nei corrispondenti computer classici genera soltanto un miglioramento lineare. Quindi questo è un po' un'idea del perché l'entanglement sia la base della potenza di calcolo dei computer quantistici.
Attraverso questi tre elementi siamo quindi ora in grado di costruire anche solo mentalmente il nostro computer quantistico. Abbiamo capito quindi anche la fondamentale differenza tra un sistema classico e un sistema quantistico. Siamo anche consapevoli ora che i concetti sulla quale si basa un computer, un calcolo quantistico, sono estremamente fugaci, sono basati su probabilità, sono controintuitivi. Ed è per questo che rimane di centrale importanza trovare il modo di familiarizzare con la fisica quantistica senza spaventarsi troppo e quindi includendo la maggior parte di persone, indipendentemente dalla propria età e dalle proprie competenze.
Sì, confermo assolutamente, sottoscrivo tutto quello che hai detto. Infatti, quando parliamo di alfabetizzazione, di divulgazione di fisica quantistica, lo facciamo proprio con questo senso molto ampio del termine. Quindi, veramente, appunto, come stavi dicendo, ad ampio spettro, da bambine della scuola elementare a ragazzi del liceo, ma anche a politici e CEO di company, quindi veramente ampio spettro.
Abbiamo appena ascoltato la dottoressa Caterina Foti, che dopo un dottorato appunto a Firenze sui fondamenti della fisica quantistica, si è trasferita ad Helsinki, dove tuttora coordina Qplaylearn, un progetto di divulgazione e didattica su fisica e tecnologie quantistiche, ideato insieme a Sabrina e sviluppato e portato avanti da un team multidisciplinare che appunto ha cercato di creare qualcosa di diverso. Caterina, allora, nel vostro progetto avete sfruttato una cosa molto interessante, ovvero la gamification. Anche nel nome del vostro progetto c'è la parola play. Ci puoi commentare qualcosa su questo aspetto?
L'idea della gamification e del grosso potenziale che c'è nei giochi, non è una nostra idea, è un qualcosa che ormai viene applicato da tanti anni, è stato studiato e si sa essere uno strumento efficace per creare engagement, per creare intuizione all'intorno di, insomma, quando si vuole comunicare dei concetti, ma anche per attivare la creatività di chi apprende in un modo che è diverso e che spesso funziona. Quindi, diciamo, raccogliendo un po' tutte queste idee, poi siamo arrivati anche all'idea di People Learn e all'idea di sfruttare il gioco come strumento utile, non solo divertente, per l'apprendimento e la comunicazione di questi giochi. Quello che cerchiamo di fare in ogni risorsa che creiamo è di usare un po' una specie di stratificazione dei messaggi per creare quello che noi chiamiamo risorse a multilivello e permettere alle persone di costruire la consapevolezza intorno ai vari concetti di fisica quantistica e di tecnologie quantistiche, un po' per strati, ma volendo, andando percorrendo tutto il tragitto che va dall'intuizione attraverso il gioco fino proprio alla formalizzazione con la matematica.
Concetti astratti richiedono approcci astratti per poter essere studiati, ma c'è un problema. Lo strumento astratto per eccellenza è uno strumento che può spaventare e che quindi può fornire una fortissima barriera all'ingresso, allontanando dai concetti le persone che non sono, diciamo, addette ai lavori.
Quello che abbiamo fatto per provare a avviare a questa cosa qua è stato creare un approccio che prevede tre fasi, diciamo, che noi abbiamo chiamato Play, Discover e Learn e che non devono essere necessariamente in questo ordine, ma l'idea è che siccome persone diverse imparano in modo diverso e se vuoi usando intelligenze diverse, l'idea è di usare più risorse possibili, più intelligenze possibili per costruire la consapevolezza intorno a un concetto. Quindi, diciamo, play è legato appunto al gioco e all'idea di creare l'intuizione di un determinato concetto, anche appunto usando videogiochi e attività interattive e divertenti. La parte di discover è più legata all'esplorare il concetto, magari sfruttando esperimenti e spiegazioni che ancora sono a parole e che riguardano più il costruire l'intuizione appunto del concetto fisico, ma proprio con gli esperimenti. E poi la parte learn, che è quella dove arriva il formalismo e la matematica. Però appunto l'idea, come dicevo, è che tutti questi tre aspetti sono importanti per sviluppare in realtà quello che è il vero messaggio dietro i concetti di fisica quantistica, quindi non soltanto la formalizzazione, ma è importante l'intuizione, è importante l'esperimento.
I concetti della fisica quantistica sono entrati nelle nostre vite poco più di 100 anni fa e comparato quindi con la fisica classica, questi concetti sono veramente molto giovani. E dobbiamo fare uno sforzo molto grande per poter essere consapevoli di quello che abbiamo tra le mani. Inoltre c'è da specificare che la meccanica quantistica e tutti i concetti dietro la meccanica quantistica vanno ben oltre il, tra virgolette, semplice calcolo quantistico e hanno implicazioni filosofiche di altissimo livello. Ecco, io non so, come ti immagini, Caterina, una società tra 20 anni completamente alfabetizzata sulla fisica quantistica?
Io sono molto ottimista come persona e sono una grande fan entusiasta della fisica quantistica. Per me il mondo è un mondo quantistico, quindi io non vedo l'ora che le persone se ne possano appropriare. Quindi con questa premessa di ottimismo, quello che mi piacerebbe tra 20 anni è che potessimo tutti vivere in una società in cui siamo riusciti a farci davvero qualcosa di utile con le tecnologie quantistiche, quindi siamo riusciti a sfruttare computer quantistici per aiutarci nelle grandi sfide del nostro tempo. E la cosa più bella sarebbe che per noi a quel punto, fra 20 anni, la fisica quantistica fosse qualcosa di familiare e che non ci spaventa più, nonostante a volte ci sia questa percezione di controintuitività, però Ogni volta mi viene da pensare a qualche secolo fa, quando le persone guardando il cielo giustamente pensavano che fosse il sole a girare intorno alla Terra e non viceversa, perché tutti i giorni è quello che vediamo, ma ora, quando guardiamo il cielo, anche se vediamo muovere il sole, sappiamo che in realtà è la Terra che ci gira intorno e non viceversa. Ecco, mi piacerebbe un qualcosa del genere per la fisica quantistica.
Ci portiamo quindi a casa degli insegnamenti fondamentali. Il primo tra tutti è che il computer quantistico è complementare e completamente diverso da un computer classico. Questo l'abbiamo capito perché i mattoni fondamentali per costruirlo sono completamente diversi. Ed ecco quindi che è importantissimo familiarizzare con i concetti della fisica quantistica, perché non è solo interessante, ma anche fondamentale per costruire una società che possa realmente trarne beneficio. E come Caterina alludeva nella sua ultima risposta, i computer quantistici sì, potranno, si spera, in futuro portare ad una rivoluzione tecnologica, ma ritiene anche che la capacità di questi computer di rappresentare la natura quantistica dell'universo sia un aspetto molto, se non a volte più interessante, di quello del mero calcolo quantistico. Hai ascoltato Qubit? Non perderti il prossimo episodio, oltre il quantum computing. Qubit è un podcast originale di Nature Italy. Scrittura e cura editoriale Cristiano Matricardi e Nicola Nosengo. Post produzione e montaggio Cristiano Matricardi. Supporto autoriale per la parte scientifico-tecnica Caterina Foti.